Storie Libere presenta.
Devo dire la verità, ogni volta che sento parlare di Papa Bonifacio VIII, e ne ho sentito parlare e ne ho letto tanto e anche un po' ne ho scritto, mi tornano in mente, anche solo per un istante quasi impercettibile, le immagini della Storia d'Italia a fumetti di Enzo Biagi, che uscì nel 1978 in tre splendidi volumoni e che insegnò a qualche generazione di bambini la storia del nostro paese. Sì, certo, ci sono anche delle idee un po' desuete per gli storici, ma non importa, ve la ricordate? E devo confessare che quando sento nominare Filippo il Bello, re di Francia, e anche su di lui ho letto spesso e anche un po' ho scritto, mi balugina sì l'immagine del re nelle stesse pagine dell'opera di Enzo Biagi, ma anche gli episodi di una serie TV franco-belga-canadese del 1969, ma che io vidi nel 76, quando ero in prima elementare. Si intitolava Il tesoro del castello senza nome e raccontava di un gruppo di ragazzini che veniva coinvolto in una serie di avventure alla ricerca del castello dei Templari, ordine sciolto e perseguitato da Filippo il Bello, grazie ad un vecchio professore in pensione, un medievista, che aveva scritto un grosso libro su Filippo il Bello. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca, insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. E oggi insegno all'Università di Venezia, Ca' Foscari. Questo è il nostro bestiario politico e in questo episodio parleremo proprio di loro, Bonifacio VIII e Filippo il Bello. O meglio, dello scontro epocale che li vide opposti e che tenne col fiato sospeso tutta la cristianità. Membro di una famiglia importante e ricca, i cui interessi hanno come centro la città di Anagni, Benedetto Caetani, futuro Bonifacio VIII, è un uomo di grandi capacità. Lo si capisce fin da quando è giovane. Ha studiato diritto canonico e diritto romano, e se ne vanterà molto proprio con gli ambasciatori francesi anni dopo, quando li accuserà di non capire i termini politico-giuridici dello scontro con il loro sovrano. E si indirizza precocemente ad una carriera nelle strutture e nelle politiche della Chiesa, che lo porterà ad essere presente in tante questioni del tempo. Nel 1264, a circa 30 anni, è a Parigi con il cardinale Simon de Briand, plenipotenziario del Papa e a sua volta futuro Papa Martino V, perché bisogna trattare con i francesi il passaggio del regno di Napoli agli Angiò. Vi ricordate quanto drammatico e importante sia stato quel passaggio? Di quella campagna ricca di conseguenza, di colpi di scena, avevamo parlato nell'episodio dedicato a Brunetto Latini. Poi è stato in Inghilterra, con il cardinale Fieschi, futuro Adriano V, e con Teobaldo Visconti, futuro Gregorio X, per una ambasceria finita male. Addirittura i tre vengono incarcerati per qualche giorno nella Torre di Londra, ma subito vengono liberati per intervento del re Edoardo I, poi diventato amico di Caetani, che appunto diventerà Bonifacio VIII. Poi ancora a Parigi, nel 1290, questa volta per dirimere un litigio fra clero secolare e ordini religiosi, che periodicamente si scontravano sulle rispettive competenze e sfere di influenza. Nel frattempo, Caetani acquisisce sempre maggiore importanza e sempre maggiori risorse, perché i vari papi gli riconoscono canonicati, prebende, feudi. Del resto, Benedetto Caetani è un uomo che sa andare al sodo, che sa risolvere i problemi complessi della politica europea e dell'amministrazione di una istituzione come la Chiesa, e che sa prendere posizione in modo positivo e informato, anche se spesso duro. Caetani è un uomo che vuole fare carriera e che ha tutte le capacità necessarie per farla. Che studi da papa, per così dire, è del tutto evidente. Eppure diventa papa per un episodio singolare e inaspettato. Il suo predecessore non è infatti un papa qualunque, è Celestino V. Celestino, cioè Pietro da Morrone, è eletto papa nel 1294, dopo un lunghissimo conclave, molti mesi, interrotto e ripreso varie volte per vari motivi, tra cui anche un'epidemia nella città di Roma e con la morte di uno dei cardinali. In realtà non si trattava di un vero e proprio conclave nel senso etimologico del termine, cioè della chiusura a chiave, cum clave, dei cardinali in una stanza o in una chiesa fino all'elezione avvenuta. Erano stati i Viterbesi, nel 1270, a chiudere per la prima volta i cardinali in una chiesa, a ridurre loro il cibo e alla fine anche a scoperchiare la chiesa per esporli alle intemperie e quindi per indurli a eleggere il Papa, stanchi di anni di sterili dibattiti e di conflitti nella città. Anche in questo 1292-94, in cui i cardinali non sono chiusi a chiave, ma anzi cambiano spesso sede e città, il fatto è soprattutto che i cardinali non si accordano tra di loro sul nuovo equilibrio fra famiglie e fra poteri. La situazione politica dell'Italia però è molto precaria. Gli angioini e gli aragonesi si contendono la Sicilia e anche nel collegio cardinalizio ci sono fazioni a favore degli uni o degli altri. La mancanza di un papa, l'elezione si protrae per quasi 2 anni, crea disordini, in particolare a Roma, ma anche in tutto il territorio pontificio e ovunque si grida allo scandalo. Per uscire dal vicolo cieco, a sorpresa, ma non era la prima volta, si decide di eleggere un non cardinale, un uomo considerato fuori dai giochi e fuori dai conflitti. Si tratta non di un uomo di potere in senso proprio, ma di un eremita, certo non di uno sconosciuto, ma di Pietro da Morrone, appunto, un personaggio notissimo, considerato da alcuni una specie di santo e punto di riferimento per molti movimenti spirituali del tempo e peraltro gradito a Re Carlo d'Angiò. Per moltissimi, Pietro da Morrone, appunto, Papa Celestino V, avrebbe potuto essere quel Papa angelico che molti aspettavano e che alcuni avevano profetizzato. Per i cardinali, invece, aveva 2 caratteristiche che in quel momento sembravano utili a loro. Non si intendeva di governo ed era molto anziano e quindi sarebbe durato poco tempo. Benedetto Caetani partecipa al conclave, è il suo 3° conclave, e lo vota insieme agli altri. Nei mesi del pontificato celestiniano, Caetani è anzi uno dei suoi consiglieri più ascoltati e più vicini. Celestino si accorge presto della propria completa mancanza di vocazione e soprattutto di competenza a governare la Chiesa. Del resto non ha esperienza, conosce male il latino, non ha conoscenze giuridiche, a quel tempo essenziali. È totalmente unfit al ruolo, si direbbe oggi. Che fare allora? Molto presto matura l'idea di abbandonare il pontificato. Ma è possibile? Come si fa? Questo non creerebbe scandalo e confusione? Celestino chiede consiglio giuridico al più esperto giurista di cui dispone nella curia, proprio Benedetto Caetani, che lo tranquillizza. Si può fare. Il diritto canonico, opportunamente interpretato, lo consente. L'avvenimento è sorprendente. Papa Celestino rinuncia al papato dopo solo 4 mesi dall'elezione. Chi sarà eletto al suo posto? Beh, proprio lui, Benedetto Caetani, che si dà il nome di Bonifacio VIII. La questione, però, è complicata. Subito si scatena un dibattito ampio e interessantissimo. Il Papa può davvero rinunciare alla sua carica? Tutte le sottigliezze giuridiche, teologiche e filosofiche vengono convocate nel produrre soluzioni e obiezioni. Sì, perché se per noi oggi le dimissioni di Papa Ratzinger sono state qualcosa di sorprendente, ancora di più lo sono state per quella generazione di uomini e donne medievali, abituate a pensare che un potere proveniente da Dio, in modo così diretto, fosse permanente e irrinunciabile. Ci sono dei trattati bellissimi sul punto, ma qui ci interessa solo la ricaduta politica di tutto questo. Se il Papa non può rinunciare, come alcuni sostengono, e tra loro anche alcuni cardinali, allora non solo l'abdicazione di Celestino è nulla, ma soprattutto è nulla l'elezione di Benedetto Caetani. La schiacciante maggioranza degli intellettuali, dei teologi, dei canonisti, dei giuristi ritiene che la rinuncia sia legittima, e che quindi l'elezione successiva sia validissima. Bonifacio VIII, però, non può correre rischi. Sa che qualcuno dei suoi non pochi avversari strumentalizzerà la questione e rimetterà in gioco, anche suo malgrado, il povero Pietro da Morrone. Bonifacio non ha scelta. Mette il suo predecessore sotto la propria tutela, cioè di fatto lo imprigiona in un castello della famiglia Caetani. L'85enne Pietro viene arrestato e morirà quasi 2 anni dopo, reso esausto da tutte queste vicende. Il papato di Bonifacio VIII sembra rinsaldarsi. Ma è così solo in parte. All'interno della curia romana, con il passare dei mesi e dei primissimi anni, si producono contrasti e fratture. Mentre dall'esterno, specialmente dalla Francia, si addensano le prime nubi di un conflitto che diventerà durissimo. Sì, perché in Francia il giovane re Filippo è impegnato in un'opera di rafforzamento del regno. Amplia i propri possedimenti, ma ha anche tensioni fortissime con l'Inghilterra e poi con le Fiandre. Contro queste ultime inizierà ben presto un'azione militare sanguinosa e dalle alterne fortune. E questi impegni gravosi lo portano a tassare non solo tutti coloro su cui ha autorità, ma anche i beni ecclesiastici in Francia. La politica di Filippo è costosa, è vero, ma la decisione inconsueta di tassare pesantemente il clero è anche il segno di una specie di sfida, cioè mostrare che il re nel suo regno non accetta altri poteri che non siano i propri e che i privilegi e i benefici materiali che la Chiesa detiene nel regno in fondo fanno parte della sfera di intervento del re. Bonifacio sa che questa azione è ai limiti della legalità e certamente va oltre le consuetudini. D'altra parte Bonifacio a sua volta è convinto dell'assoluta preminenza papale su tutto ciò che attiene la società cristiana. Non c'è qualcosa che sfugga di principio alla volontà del Papa. Certo, il Papa non ha un governo diretto su regni, imperi, città, ma Bonifacio non ha dubbi sul fatto che il potere papale costituisca il cuore, il vertice della comunità dei battezzati, re e imperatori inclusi, e che la società cristiana si dissolverebbe se il pontefice smettesse di essere l'autorità suprema e garante della salvezza di tutti. Una tassazione dei beni ecclesiastici, pretesa in questo modo e in questa misura, per Bonifacio è dunque più che il tentativo del re di accumulare risorse per le sue guerre. È un atto eversivo. La reazione di Bonifacio non si fa attendere. Promulga una bolla che ribadisce il divieto di tassare i beni della Chiesa in Francia, cioè i beni delle diocesi, degli ordini, delle parrocchie. Filippo il Bello reagisce a sua volta con un decreto che mette in difficoltà Bonifacio. Nessuno potrà fare uscire dal regno senza un permesso specifico metalli preziosi, cavalli, soldi, valori di vario tipo. La motivazione è che in tempo di guerra tutto serve al paese. L'obiettivo vero è però bloccare il flusso di soldi e beni che dalla Francia affluivano al papato, perché i beni ecclesiastici in fondo erano tassati, ma da Roma. L'azione di Filippo funziona. Si trova un accordo. Il Papa consente che, in caso di strettissima necessità vitale per il regno, il re possa, con l'accordo papale, tassare il clero. La crisi sembra rientrata. Ma non il fronte interno di opposizione a Bonifacio, che anzi si irrobustisce e si rinforza proprio grazie agli effetti della crisi con la Francia. In particolare, i cardinali Giacomo e Pietro Colonna, che rappresentano anche altre famiglie nobili riottose al potere di Bonifacio, rimettono in causa la legittimità dell'elezione pontificia di un paio d'anni prima. Ormai la tesi è chiara ed è divenuta esplicita. Bonifacio non è papa. Bonifacio è un usurpatore. Ai Colonna si uniscono alcuni ambienti francescani, vari movimenti spirituali e importanti intellettuali come Jacopone da Todi. i ribelli interni redigono addirittura un manifesto nella città di Lunghezza, in cui il Papa viene dichiarato non legittimo e quindi non più regnante, e nessuno deve più obbedire a Benedetto Caetani. In questo caso la reazione di Bonifacio è durissima. I due cardinali vengono scomunicati e insieme a loro tutti i loro sostenitori, e non mancano neppure scontri armati. Si alternano mediazioni, atti di forza, contatti fra le parti. Bonifacio alla fine si impone in modo severissimo, forse anche oltre il necessario. Distrugge infatti la città di Palestrina, che è il centro degli interessi dei Colonna e della loro famiglia, il loro feudo, per così dire. Imprigiona i dissidenti, tra cui Jacopone da Todi, mentre due cardinali riparano in Francia, proprio sotto la protezione di Filippo il Bello. Qui i loro interessi politici si saldano a quelli del re. Comincia, lentamente, a prendere piede l'idea di un inaudito processo al Papa. Non è ancora tempo, però. Per un paio d'anni si era infatti tentata un'azione distensiva tra re e pontefice. Non conveniva né all'uno né all'altro esacerbare gli animi. Certo, il rapporto è compromesso. È del tutto evidente che la concezione che della regalità a Filippo cozza violentemente con l'idea che il Papa ha del proprio ruolo, ma per un certo periodo i due sembrano volersi ignorare. Il re intanto rafforza il regno e cerca una soluzione per il pantano militare delle Fiandre. Bonifacio, invece, incassa un grande successo. Il giubileo del 1300, il primo giubileo della storia. L'idea di un grande anno santo è proprio di Bonifacio ed è un'idea geniale. La società del tempo era infatti pervasa da un'esigenza di rinnovamento, di attesa, di rigenerazione spirituale. L'abbiamo visto anche in occasione dell'elezione di Celestino. Molti lo attendevano come papa angelico, come inviato di Dio che avrebbe reso nuova la Chiesa, ma anche gli individui, lo spirito di ciascuno. Tutto il 200 ha fatto esperienza di queste attese. È all'inizio di quel secolo che nascono l'ordine francescano e quello domenicano, che trasformano in profondità la religiosità e le aspettative religiose, ma anche civili. I laici sono più coinvolti. Lo sviluppo delle città italiane esige una nuova partecipazione. Negli anni 30 del 200 esplode il movimento dell'Alleluia, che sorge in modo spontaneo, ma viene assorbito e indirizzato proprio da francescani e domenicani con conversioni e cambiamenti collettivi e anche, non dimentichiamolo, con la lotta alle eresie. Celestino aveva invece istituito come papa la grande perdonanza. Chi si fosse recato alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila avrebbe ricevuto l'indulgenza plenaria. L'esigenza di purificazione, di trasformazione tipica di quel secolo e di quella società doveva insomma trovare una forma istituzionale, doveva essere orientata al rafforzamento della Chiesa, con le sue strutture gerarchiche e sacramentali, anche perché altrimenti avrebbe rischiato di diventare forza distruttrice e potenzialmente contestatrice di quelle strutture. Bonifacio VIII assorbe queste esigenze nel grande giubileo, un anno santo in cui il pellegrinaggio a Roma purifica e rafforza i pellegrini e la Chiesa stessa. Alimenta le attese e le soddisfa, rendendole modo di vita inquadrato in un ordine che lega insieme spiritualità e vita quotidiana. Siamo nel 1300 ed è questo forse il più grande successo di Bonifacio. Il Papa si rafforza, il suo prestigio aumenta, le sue casse si rimpinguano per le migliaia e migliaia di pellegrini arrivati a Roma. L'ideologia papale è al culmine, ma per Bonifacio tutto precipita. Una nuova provocazione di Filippo il Bello lo spinge in un vicolo cieco. Siamo ora nel 1301. Il vescovo della città occitanica di Pamiers, in un'area considerata riottosa all'autorità del re, viene accusato da Filippo il Bello di alto tradimento. La diocesi è stata istituita proprio da Bonifacio e proprio per affidarla al suo fedele vescovo Bernard Sessé. Secondo il re, il vescovo cospira contro la sua autorità con i nemici del re, che vorrebbero addirittura arrivare all'indipendenza della regione. Così come è gravissimo che un vescovo venga sottoposto al tribunale civile e non a quello ecclesiastico. La misura è colma. Bonifacio promulga nel dicembre 1301 una bolla con cui annulla la possibilità che il re di Francia tassi il clero e immediatamente dopo promulga un'altra bolla, la Ausculta Fili, ascolta figlio mio, in cui si stabiliscono con fermezza i corretti rapporti tra potere civile e potere spirituale. Bonifacio intima Filippo di fare un passo indietro, lo prega di ascoltarlo, perché il Papa si considera ancora un padre benevolo nei suoi confronti e non prenderà provvedimenti ulteriori se Filippo, sua volta, dimostrerà di rispettarlo come fa un figlio. Il Papa convoca inoltre in Italia i vescovi francesi per l'anno successivo. Si terrà un sinodo per regolare tutte le questioni pendenti con il re. Insomma, Bonifacio mette sul tavolo tutte le sue carte, che non sono poche. Ma che Filippo il Bello sia pronto a tutto lo dimostra un'azione davvero temeraria. La bolla del Papa, che arriva a palazzo, viene distrutta e non divulgata. Al suo posto ne viene scritta un'altra, probabilmente da Pietro Flot e da Guglielmo di Nogaré, i cavalieri che sono i più stretti collaboratori del re. Questa bolla falsa, scritta da loro, viene fatta circolare come se fosse autentica. Già dal titolo, da Ascolta figlio dell'originale a Temi Dio della bolla falsa, si capisce la differenza di tono. È un'operazione che vuole fare aumentare la tensione e manipolare l'opinione pubblica francese. Alla falsa bolla del Papa si allega la risposta del re, che a questo punto ha tutto il diritto di essere durissimo. Il Papa non è menzionato neppure con il titolo di Sua Santità, ma ci si rivolge a lui come Maxima Fatuitas, massima stoltezza. Si annuncia la continuazione della tassazione e si deridono come sciocchi e pazzi tutti coloro che avessero un'opinione contraria. Sappia la tua massima stoltezza che noi non siamo soggetti a nessuno nelle questioni temporali. Spetta a noi per diritto regio la raccolta delle prebende delle chiese vacanti. Sono nostri i loro frutti. Hanno e avranno validità le raccolte di risorse ecclesiastiche da noi fatte e chi è di opinione diversa lo giudichiamo sciocco e pazzo. Come se non bastasse, Filippo convoca un'assemblea degli Stati Generali per discutere come fermare il Papa. A questo punto torna buono il ricco dossier di accuse che i cardinali Colonna e i loro seguaci avevano preparato negli anni contro Bonifacio. Benedetto Caetani, ma le imputazioni aumenteranno dopo la sua morte, viene accusato soprattutto di essere eretico, di non credere all'immortalità dell'anima, di essere simoniaco, cioè di aver fatto carriera ecclesiastica comprando le cariche, e successivamente di avere relazioni con tre demoni, di praticare la magia, la stregoneria e via discorrendo. L'obiettivo di Filippo è quello di convocare un concilio di tutta la cristianità, naturalmente sotto il suo controllo, per condannare e destituire Bonifacio. Bonifacio, nel frattempo, ha convocato gli ambasciatori francesi. In quella sede si alternano toni di pacificazione a minacce. Bonifacio, che forse crede ancora in un aggiustamento, dà ad intendere che lui pensi che la responsabilità della falsificazione della sua bolla non sia del re, ma di Pietro Flot, paragonato ad Achitofel, il malvagio consigliere biblico di Assalonne, e lo insulta pesantemente per essere privo di un occhio. L'Achitofel a cui ci riferiamo è una sorta di diavolo, che Dio ha già in parte punito accecandolo nel corpo, già che era cieco di mente. Questo Achitofel è Pietro Flot, uomo acido come l'aceto e amaro come il fiele, da considerare eretico, rovina del fratello, perché da che è stato consigliere, il re ed il regno non hanno fatto altro che peggiorare. Costui ha falsificato la nostra lettera, che non avevamo mandato a lui, ma al re. Aceto e fiele, Achitofel. L'etimologia di Bonifacio è bizzarra, ma di certo efficace. Filippo scarichi la colpa sui suoi collaboratori, sembra suggerire Bonifacio, e si trovino le soluzioni per un'intesa. E Pietro Flot, che ha fatto dire al Papa in quella lettera che il re dovesse riconoscere che il regno proviene da lui. Siamo conoscitori esperti del diritto da 40 anni. Esplode Bonifacio sempre nello stesso discorso agli ambasciatori. E sappiamo bene che i poteri ordinati da Dio sono due. Chi dunque può crederci tanto sciocchi o tanto incompetenti? Dichiariamo di non avere alcuna intenzione di usurpare la giurisdizione del re. Eccolo il punto, l'incrocio delle due giurisdizioni. Certo, Bonifacio ammette che siano due, ma di lì a poco, spinto ancora più avanti dall'escalation in corso, scriverà la bolla papale forse più famosa di tutto il Medioevo, in cui questo dualismo risulterà del tutto svuotato a favore dell'unico vero legittimo potere pieno, che è spirituale ma anche temporale. Mi riferisco alla bolla Unam Sanctam. La bolla finisce con la famosa dichiarazione: poiché la verità attesta che la potestà spirituale ha il compito di istituire il potere terreno, e se non si dimostrasse buono di giudicarlo, così si avvera la profezia di Geremia riguardo la Chiesa e il potere della Chiesa. Ecco, oggi io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni, e le altre cose che seguono. Se dunque il potere terreno devia, sarà giudicato dall'autorità spirituale. Se poi il potere spirituale inferiore degenera, sarà giudicato dal suo superiore. Ma se è quello spirituale supremo, potrà essere giudicato solamente da Dio e non dall'uomo, come afferma l'Apostolo. L'uomo spirituale giudica tutte le cose, ma egli stesso non viene giudicato da nessuno. Questa autorità, infatti, benché conferita ad un uomo ed esercitata da un uomo, non è umana, ma piuttosto divina, attribuita per bocca di Dio a Pietro e resa intangibile per lui e per i suoi successori in colui che egli, la pietra, aveva confessato quando il Signore disse allo stesso Pietro: qualunque cosa tu legherai, eccetera, eccetera. Perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio si oppone all'ordine di Dio, a meno che non pretenda, come i manichei, che ci sono due principi, il che noi giudichiamo falso ed eretico. Perché, come dice Mosè, non nei principi, ma nel principio Dio creò il cielo e la terra. Di conseguenza, noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Romano Pontefice. Tra il marzo e il giugno del 1303, Filippo comunica formalmente ai suoi collaboratori la volontà di processare il Papa. Nelle stesse settimane, Bonifacio decide di scomunicare Filippo. A questo punto è una lotta contro il tempo. Sì, perché se Bonifacio avesse lanciato la scomunica, Filippo avrebbe perso il ruolo di difensore della Chiesa e non avrebbe potuto procedere al processo. E viceversa, se Filippo fosse riuscito ad aprire il processo, avrebbe potuto dichiarare il Papa decaduto. Filippo decide di agire nel più spregiudicato dei modi. Incarica Guglielmo di Nogaré di organizzare un vero e proprio commando. Un gruppo di cavalieri raggiungerà Anagni, la città dove il Papa si trova, penetrerà nel palazzo e lo arresterà, portandolo a Parigi in modo fulmineo e deciso. Anche da alcune località del Lazio, contemporaneamente, un gruppo di 300 cavalieri comandato da Sciarra Colonna, fratello del cardinale Pietro Colonna, esponente quindi di quella così tanto odiata famiglia aristocratica, si porterà ad Anagni, ad Armanforte, ai francesi. Il colpo di mano funziona, ma solo in parte. Il 7 settembre 1303 i cavalieri irrompono nella città e nei palazzi di Bonifacio. In città regna per qualche ora la confusione, con anche tentativi di rovesciare le istituzioni locali di parte di oppositori di Bonifacio. Non è chiaro che cosa succeda tra il Papa e i protagonisti dell'incursione franco-laziale. La pressione deve essere rapidamente salita e sappiamo di atti ingiuriosi contro il Papa, al quale forse viene chiesto di abdicare e certamente viene intimato di seguire i cavalieri a Parigi. Forse, ma in verità non lo sappiamo, Sciarra Colonna colpisce il pontefice con uno schiaffo. Quello che sappiamo è che dopo la confusione iniziale, uno o due giorni dopo l'arrivo dei cavalieri, gli abitanti di Anagni prendono posizione in modo risoluto a favore del loro papa e concittadino e ricacciano fuori dalle mura i cavalieri. Il putsch è fallito, ma Bonifacio è in uno stato confusionale. Il suo è un crollo fisico, psichico ed emotivo. Nel giro di pochissime settimane, Benedetto Caetani, Bonifacio VIII, esausto, muore. Filippo il Bello ha vinto la sua sfida, lanciata e condotta con metodi temerari e spregiudicati. I papi successivi entrano nella sfera di influenza francese. 6 anni dopo la sede del papato viene addirittura spostata da Roma ad Avignone e tutti i papi saranno francesi. È anche la sconfitta delle famiglie aristocratiche di Roma e dell'Italia centrale, che hanno consumato il loro potere universale in lotte interne. Il periodo avignonese dura fino al 1378, quando il ritorno a Roma causa una delle più grandi crisi del cattolicesimo, lo scisma, con papi e antipapi. Ma l'odio di Filippo per Bonifacio non si esaurisce con la morte di quest'ultimo. Filippo esige che il processo si faccia. Clemente V, francese, papa dal 1305, pur in una posizione di debolezza, resiste all'idea che si processi un papa. Allora Filippo, di fatto, propone una specie di accordo. Durante il concilio convocato dal papa a Vienne, in Francia, si lascerà cadere l'idea di un processo, ma si emenderà la unam sanctam e, soprattutto, si accontenterà il re su un'altra incredibile pretesa. Si scioglierà l'ordine dei Templari, l'ultimo obiettivo del re di Francia. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.